Va bene.
Possiamo aprire la discussione, le domande sulla pratica, sul Dhamma, se c'è qualcosa che abbiamo lasciato in sospeso, lo vogliamo approfondire. Dimmi.
Sul karma. Sul karma, perché almeno per me ho un'idea molto occidentale del karma, e vorrei capire in realtà in Oriente e nel buddismo come viene vista o come viene valutato.
Allora, il karma, in pali diciamo karma, non karma. Allora, karma è causa ed effetto. Iniziare a vedere i fenomeni in termini di della legge di causa ed effetto. Però bisogna anche stare attenti. All'interno dell'insegnamento del Buddha, poi questa logica di causa ed effetto viene incanalata, viene orientata ai fini della liberazione, del lasciare andare i nostri attaccamenti. Quindi non è tanto una logica di causa ed effetto generica, ma è tutto ciò che ci può aiutare a lasciare andare e tutto ciò che invece ci impedisce di lasciare andare. Quindi iniziare a capire quali sono le condizioni che costituiscono degli impedimenti e invece delle qualità del cuore o della mente che ci aiutano, sviluppandole, a orientarci verso la liberazione, a coltivare il risveglio. Questo è proprio è come noi ci interessa vedere il karma. Poi dopo c'è il karma inteso come vipaka karma, cioè la situazione in cui ci ritroviamo ora noi in questo momento, che è fondamentalmente dipesa dal nostro karma passato, sono i risultati delle nostre scelte del passato. Non tutto quello che ci troviamo a sperimentare dipende da noi, ovviamente c'è anche una base dovuta al caso, alla fortuna, chiamatela come volete, o il fatto anche che indipendentemente dalle nostre scelte poi viviamo in un contesto interrelato con altre persone, altri esseri viventi che anche loro fanno le loro scelte, e quindi costantemente viviamo la situazione non è sotto il nostro controllo, viviamo i risultati delle nostre scelte e poi possiamo scegliere, fermo restando che c'è una base di che non dipende da noi, non tutto quello che viviamo dipende da noi, ma può essere dipeso anche da altre circostanze esterne. Il karma in questo senso a noi ci interessa capirlo solamente in qualità, non tanto di ricerche di vite passate, se uno crede nella rinascita, e neanche tanto in una modalità psicoanalitica, io la penso così, io faccio così perché mia madre mi ha detto questo a 5 anni, poi a 12 ho avuto questa esperienza. Non è esattamente così che a noi ci interessa. Questo è l'approccio appunto psicoanalitico, dove talvolta noi occidentali ci addentriamo, però a noi ci interessa semplicemente il karma a livello di esperienza personale, il nostro bagaglio di esperienze personali. Se abbiamo prestato attenzione a quello che succedeva nella nostra vita, avremo appreso che se io dico questa parola, potenzialmente ha un effetto nella mia vita e in quella degli altri in termini di reazione degli altri. Se faccio questa azione, potenzialmente ha questo risultato, questo effetto, quindi anche nei miei confronti. Perché? Perché precedentemente ho fatto in un contesto simile tali azioni, tali parole e poi anche tali pensieri, e questa è l'esperienza, il nostro bagaglio che ci dice, su cui possiamo trarre delle conclusioni su, su, ciò, su ciò che ci può aiutare a risvegliare la mente, a orientarci verso, quindi lasciare andare, e ciò che invece ci mantiene ingabbiati, incastrati, avvinghiati, ammatassati all'esistenza. Quindi questo è il karma. Il karma è la base del buddismo. Se dovete capire, se uno non capisce il karma, non può capire l'insegnamento del Buddha, perché il karma è come è costruito l'insegnamento del Buddha. Ci definisce la modalità con cui appunto si può essere risvegliati, definendo appunto come e quali sono le qualità, come coltivarle, quali sono invece le cose che, le attività del cuore, le attività della mente, le parole, le azioni che ci sono che ci bloccano in questo processo di liberazione, e quindi noi dobbiamo imparare come coltivare e dall'altro lato invece come smettere di sostenere, alimentare. Va bene? Finora state pensando. Mi raccomando, tenete presente che non è semplicemente una logica di causa-effetto, ma è una logica di causa-effetto orientata a lasciare andare. Perché uno può anche vedere la logica di causa-effetto, alla fine una mente abbastanza scientifica può anche avere capacità di vederla abbastanza bene, però è dove è immersa questa logica di causa effetto, è immersa adesso il lasciare andare i propri attaccamenti, che cambia tutta la prospettiva. Quindi per noi occidentali può essere abbastanza facile capire il buddismo, iniziare a vedere la logica di causa-effetto, perché in un certo senso ci siamo abbastanza ci abbiamo studiato sopra, no? Però spesso non è inquadrata nel lasciare andare, può essere lasciata andare, può essere inquadrata in un contesto scientifico, può essere inquadrata in un contesto per fare i soldi, per manipolare le persone, ma tutto ciò in realtà poi rientra in quelle, vabbè, non tutto ciò, potenzialmente tutte queste cose possono rientrare fra ciò che ci affossa in termini di vita spirituale, che non necessariamente ci aiuta, no? Un uomo di successo magari sa anche come funziona, come puoi raggiungere il successo, però se non sai che il successo è legato poi anche all'insuccesso, questa è la legge del Dhamma, vanno di pari passi, lode e biasimo, successo e insuccesso. Non puoi avere solamente l'una, non puoi andare sempre in alto. Prima o poi, anche se solo ti fermi, viene percepito come un insuccesso. Non puoi piacere a tutti, le persone che, se sei una persona di spicco, che ricevi lodi, sei apprezzata, non ti stupire se c'è una parte che invece ti biasima e non ti apprezza, che se non altro sono le persone invidiose. Ma chi non è entrato in una logica di liberazione, il successo lo vuole, però il resto che è necessariamente legato all'insuccesso, o in questo caso vuole la lode ma il biasimo no, e ti domandano com'è che non mi vogliono tutti bene, perché nessuno ti può volere tutti bene, non c'è. Prendi anche personaggi incredibili come il Buddha, noi siamo qui in qualche modo a onorare il suo insegnamento, ma ci sono posti dove, proprio perché il Buddha è stato uno dei più grandi uomini spirituali, c'è alle persone che polemizzano, che è troppo grosso per non richiamare qualcuno che dica: ma che religione è? Che approccio è? Ricordatevi, causa ed effetto, però inserita nell'ottica del lasciare andare.
Quindi posso?
Sì.
Quindi questa relazione tra la nostra causa interna e noi, quella esterna di cui parlavi tu, ci deve un po', come dire, far comprendere che sono delle cause che dobbiamo lasciare andare o utilizzarle per...
Ma sì, alcune cose... quello che accade è che nella nostra ottica alla fine non stiamo troppo... quello che ci interessa non è alla fine definire molto in termini dottrinali, anche se poi all'interno dell'insegnamento del Buddha ci sono delle chiare linee di guida. Però in termini pratici, a noi, ritorniamo alla meditazione in questo caso, a noi ci interessa calmare la mente. Una volta che uno calma la mente, inizia a saper osservare cosa sta accadendo. Quando uno inizia ad osservare che cosa sta accadendo, ha la possibilità effettivamente di decidere, di scegliere in maniera consapevole e quindi con una eventuale intenzionalità orientata al proprio benessere, a quello degli altri, la soluzione migliore. Quindi facciamo un esempio: se tu vedi nascere l'avversione attraverso una mente che è sufficientemente raccolta e concentrata, allora che cosa puoi fare? E inizia a dire, lo senti a livello fisico, magari con una tensione del corpo, una contrazione, e dici: no, mi conviene rilassare le spalle, togliere questa tensione fisica, che poi toglie anche l'eventuale tensione mentale, questo senso di avversione. Questo se passi dal fisico. Se invece passi dalla mente, puoi iniziare a compensare attraverso metta, la benevolenza, ok? Se poi però dopo ti accorgi che l'avversione è anche alla base dell'avversione ci può essere anche un aspetto energetico, cioè quella ispirazione, quell'aspetto energetico te lo tieni, però non ha necessità che prenda la forma di un'avversione, eccetera. Con la presenza mentale lo vedi, lo riconosci, e un giorno, quando ti servirà pompare energia, mettere un impeto, ce lo metti nella vita. Però per caso quell'energia si stava trasformando in avversione, poi addirittura forse in odio e risentimenti, eccetera. Però non vi stupite se in alcuni momenti della vita questa energia può fare molto comodo, può essere necessario essere assertivi, essere decisi, ferrei nelle nostre posizioni. Quindi ci sono le dinamiche che ci interessano, sono chiare. In termini di qualità del cuore, a noi ci interessa dei fattori mentali, quindi a noi ci interessa la generosità, la moralità, e poi dopo ci interessa la calma mentale, l'abilità di osservare, e quindi la presenza mentale, con tutti i fattori che aiutano e sostengono queste cose qua. Però ecco, appunto, se partiamo dall'abilità di calmare, di osservare, e poi ci rendiamo conto meglio come interagire con le storie circostanti. Ma facciamolo sempre orientati verso il lasciare andare. gli attaccamenti. Mantenete presente. La, no, il nostro, la nostra meta è lasciare andare gli attaccamenti. Perché? Perché ogni attaccamento genera prima o poi della sofferenza. Partiamo quindi da queste constatazioni. Quindi non è una visione semplicemente ipotetica, dottrinale, filosofica, no, è proprio una questione: fa male. Quindi la domanda è: se legge di causa effetto, sofferenza, scusate, attaccamento genera sofferenza, sempre per la legge di causa effetto, com'è che si toglie la sofferenza? Non attaccandosi. Questo è come si ragiona all'interno del buddismo. Com'è che si fa non attaccandoci, attaccandosi alle cose? E lì inizia a sviluppare la saggezza, perché inizia a capire quali sono gli avvenimenti che ci aiutano a, in tale evoluzione, è proprio un'evoluzione. Manteniamo chiaro nel nostro cuore, nella nostra mente, attaccamento, sofferenza. Qualora vediate la sofferenza nelle vostre vite, iniziate a puntare il dito verso l'esterno dicendo è colpa di questo o è colpa di quest'altro, e neanche puntare il dito verso di voi dicendo è colpa mia perché sono la solita persona inadeguata, la solita persona carente. Non è questo che ci interessa. A noi ci interessa sofferenza. Perché? Perché c'è un attaccamento. Ognuno di noi ne ha tanti, tantissimi, coltivati, rinsaldati in nascite. Fatta questa considerazione, allora dici, la via allora qual è? È quella del lasciare andare l'attaccamento. E come si fa a lasciare andare l'attaccamento? Devo avere ben chiaro quello che sta accadendo. Vedetela un po' come la mappa. Devi avere chiaro la meta, ma devi avere anche chiaro dove sei. Perché se non sai dove sei, non ci arrivi alla meta. Queste sono due posizioni fondamentali all'interno della nostra pratica. Quello che dobbiamo avere... rammemorarci, mantenere in mente, lasciare andare e poi sapere sì, ma dove sono? E poi dopo l'altro fattore fondamentale in questo processo è ok, so dove voglio andare, so dove sono, ma come ci vado? E questa è la pratica vera e propria, cioè gli abili mezzi che uno acquisisce con l'esperienza, seguendo l'insegnamento del Buddha, che in qualche modo già ci definisce gli abili mezzi con cui operare, in modo tale che ovunque siamo, almeno un passo in più è possibile farlo. Se perdiamo questi tre aspetti, questi tre punti, e capite che qualcosa inizia a zoppicare. Puoi essere filosoficamente legato all'insegnamento del Buddha, o anche avere però dove sei? Ma è un po', ma questo capita, non so, l'avete visto, mi sarà successo di dire che le persone vi dicono dai, non essere arrabbiata, ma
non sono arrabbiato.
oppure appunto atteggiamenti di avidità che però hanno un sano risvolto etico secondo la nostra impostazione. Il biscotto al cioccolato lo sto mangiando per evitare che poi dopo tu lo mangi e che ti fa male. Grazie. Cose di questo tipo, no? Possiamo farle, possiamo veramente essere confusi in quello che ci sta accadendo e eccetera. Perché possiamo essere confusi? Spesso siamo confusi perché in effetti ci sentiamo in dovere di dover tutelare il nostro sé, dover ammettere alcune cose pesanti, dover ammettere che siamo dei coglioni è veramente difficile. Il problema è che lo siamo abbondantemente. Perché ogni volta che ci ogni volta che vediamo un attacco, ogni volta che in qualche modo vediamo un attaccamento, ci rendiamo siamo veramente, ogni attaccamento è veramente una stupidaggine, nel senso che ce lo fa fare di star male, di crearci le basi per la sofferenza. La risposta è dalle risposte più nobili alle ideologie, alle risposte più mondane per piaceri sensoriali e così via. E voi state attenti, perché come praticanti può essere che diversi di voi non siano poi così affascinati dal mondo materiale, o perlomeno l'hanno messo in parte in discussione, ma le ideologie per persone interessate alla spiritualità invece sono disarmanti, che vanno sia dal dover affermare la mia religione è il numero uno, sia dalle scelte alimentari che abbiamo fatto. Una cosa impressionante quanto sofferenza ci possiamo creare partendo da delle buone aspirazioni, belle aspirazioni. E infatti vi sarete resi conto che alla fine le persone, fra virgolette, goderecce, fin quando hanno la possibilità di mangiare e guardarsi la televisione sul divano, cioè fin quando hanno quella base di piaceri sensoriali, non danno grossi problemi. Le persone invece dalle forti ideologie danno grossi problemi. Sono belle, sono affascinanti, sono quelle che ci trascinano, meglio, ci coinvolgono, ci fanno dire: mi raso la testa, divento un monaco, tutte queste cose qua. Ci portano in piazza a dimostrare, ci portano, però ecco, alla fine è facile degenerare. Quante manifestazioni per la pace sono diventate tutt'altro. E a noi ci interessa ovviamente stare qui attenti, renderci conto cosa sta accadendo dentro di noi, senza avere l'esigenza di farlo come qualcosa di personale. Ecco perché iniziare a pensare in termini di anatta, di non sé, è molto importante. È molto importante perché? Perché altrimenti ogni attaccamento è un senso di colpa, di inadeguatezza. Ma in realtà no, è un attaccamento. È una logica di causa-effetto. Finora ho trovato una base di piacere in quella storia lì, basandomi su un atteggiamento non saggio, e lì mi sto facendo il mio orticello. Riuscite a capire quello che vi sto dicendo? Volevo dire qualcosa, scusa.
Il buddismo cosa ne pensa per quanto riguarda il discorso che è stato tutto scritto? Che per quanto io mi possa sforzare di capire eccetera, in qualche modo io sono destinato a, non so se chiamarlo destino o a fare questo percorso, come se fosse stato già tutto scritto.
No, è tutto un libro aperto da scrivere, è tutta una pagina bianca. Quello che è stato scritto sono i capitoli precedenti, ma quello, ma da qui in poi, cioè da qui in poi sto dicendo proprio da questo respiro in poi è da scrivere. E questa è una cosa interessantissima. E noi, se siamo qui, è perché tutte le nostre scelte convergevano in questa stanzetta in un modo o nell'altro, da quelle dell'ultima ora che si fa, ma andiamo al Santo Cittorama, a quelle di qualche giorno prima che magari uno aveva programmato, no, sicuramente vado al Santo Cittorama nei prossimi giorni, a chi ha prenotato da più, però la nostra mente, il nostro cuore convergeva qui. A questo punto poi, ora, dove lo facciamo convergere? Fermo restando che nella nostra, la risposta è verso la liberazione, fermo restando che però anche da questo respiro in poi ci ritroveremo presenti delle condizioni che sono il frutto delle nostre precedenti scelte, ma come poi le riviviamo, come le impostiamo è tutto da giocarsela. E mi piace tantissimo questa frase di un monaco un po' strano, un po' peculiare, ma questa frase è stupenda. Il buddismo non è una questione di chance, ma una questione di scelte. È proprio questa è la frase. Finita. In inglese suonava bene, in italiano l'ho visto un po'. Però chance, scelte, ancora c'è un po' di gioco di parole. Sì, è quello che scegliamo, quello che mettiamo in moto nelle nostre respiro dopo respiro a partire da ora. Fermo restando che alcune cose ce le troviamo già impostate, no? Alcune cose il nostro corpo ormai è lì, fermo, è impostato. Stavo per dire se sei maschio, sei maschio, se sei femmina, sei femmina, poi ho pensato, no, in effetti si può fare anche qui, si può fare il cambiamento oggigiorno. Però, insomma, in linea di massimo, alcune cose sono ci sono delle cose che sono impostate, scoprite che hai voglia di provare a essere british. Noi viviamo in questa comunità multiculturale, però appena apri bocca e parli in inglese o fai qualche gesto in più, tutti ti guardano in italiano, eh? E abbiamo imparato a rispondere, sì, ma innocente. Questo è quello che insegno, la prima frase che insegno ai monaci stranieri, anglosassoni, quando vengono qui. Cos'è che dovrei imparare a dire in italiano? Imparo subito questo qui, sono innocente. Ed è stato simpatico perché ho incontrato, alcuni giorni fa c'era un nostro caro amico, io ero alla finestra con Tambo Di Nando, il monaco tedesco, un nostro caro amico di Roma, molto romano nel suo modo di essere, e gli faccio, mi fai un favore, siccome sta imparando l'italiano, mi fai una gestualità italiana e mi dici qualcosa tipico, anzi più che italiano proprio di Roma, così impariamo anche il dialetto. Allora lui mi ha guardato, ha alzato le mani così, ha fatto, io non c'entro niente. Tambo Di Nando mi ha guardato, che significa? Uguale, la mia è più raffinata la frase. e poi ho guardato lui e ho fatto, in ogni caso dopo parliamo io e te sul tuo passato, perché onestamente la prima frase che ti viene in mente è questa, il monastero. Dopo a voi vi dico il nome, che forse avete già intuito chi è. Carissimo amico. E quindi ricordiamoci, è proprio una questione di scelte, fermo restando che alcune condizioni però sono già messe in moto e quindi porteranno i loro frutti, qualche volta positivi, qualche volta negativi, quando ci saranno le potenzialità perché queste possano presentarsi. Il momento presente è attraverso l'intenzionalità che noi abbiamo, è quello che poi dopo genererà il nostro futuro, anche perché poi l'intenzionalità mentale si trasformerà potenzialmente in parole e in azioni, e quello è il karma più incisivo. In termini di pesantezza del karma, positivo e negativo, cioè di peso, le azioni sono le più pesanti, le parole sono quelle medie, i pensieri sono quelli più leggeri, però capite bene che in realtà il mondo emotivo ed è il mondo del pensiero che poi determina il resto. E fra tutte queste, le ancora di maggior peso sono però il processo di liberazione, quello lì è ancora più pesante rispetto a tutto il resto. Ha più valore, una volta che si è stabilizzato nel nostro cuore e nella nostra mente. Tant'è vero che se realizziamo quello che è chiamato l'entrata nella corrente, lì, da lì in poi, indipendentemente dal karma passato, alcune delle dinamiche sono necessariamente orientate verso il risveglio, sia in termini di condizioni diciamo così di rinascita mentale e fisica, sia in termini proprio di tempo di certezza che si raggiunga il risveglio.
Alcune volte ho sentito che si parla del karma come l'azione, mm-hmm. o come il karma come la volontà. In che senso le due cose vengono?
Te la combino e ti dico azione intenzionale, azione volitiva. Quindi come ti specificavo prima, il karma può essere mentale, legato alla parola e all'azione. In termini di pesantezza vale questa sequenza dal più grande al più piccolo: pensiero, parola, azione. Però fermo restando che alla fine le nostre azioni, le nostre parole sorgono e nascono dall'intenzionalità. E questo vedo in termini delle cause che stai seminando, e che una volta che ci saranno tutte le condizioni appropriate produrranno i loro frutti nel bene e nel male. Va bene, ci siete?
Il senso di colpa che proviamo per via magari di azioni, pensieri o parole, che abbiamo detto e compiuto, deriva esclusivamente da da come siamo abituati, impostati in Occidente con il cattolicesimo, eccetera, o anche da altre forme di religia, e come dovremmo invece comportarci davanti a queste cose avendo una, corretta comprensione?
Sì, il senso di colpa è molto legato anche alla nostra cultura occidentale. I thailandesi scopri che non hanno questa dinamica così forte. Anzi, io all'inizio provavo a fargli generare un senso di colpa per magari attutire alcune scelte, portare, poi ho capito non funziona. Il senso di colpa è molto legato alla nostra, alla cultura in cui siamo cresciuti. Di solito possiamo dire che il mondo asiatico è più impostato sul senso di vergogna, e uno potrebbe dire, ah vabbè, non è che poi mi sembra un grande vantaggio il senso di colpa e il senso di vergogna, però è fondamentalmente il modo con cui tu ti relazioni a te stesso in caso di errori. Il senso di colpa è quella voce che ti dice non sei stato abbastanza, non sei buono, sei un bambino cattivo, mentre il senso di vergogna è più legato al fatto perché sei così stupidotto, così scemo. E questo lo capite bene, perché l'Asia è impostata molto sull'insegnamento del Buddha e quindi della saggezza, l'Occidente è impostato molto invece, non è la saggezza, il cattolicesimo non è che poi è l'amore la prima, mi sembra di dire, poi magari un cattolico mi potrebbe contraddire, però direi che l'insegnamento cristiano è un insegnamento molto basato sull'amore, mentre non è che nel buddismo non ci sia la compassione e le altre dimore divine, però la caratteristica fondamentale mi sembra che sia più il lato della saggezza. Quindi è un po' la voce dentro di noi, il modo con cui ti richiami. E tant'è se vai da un monaco, se vai anche da un monaco come me, occidentale, ma ormai ben inserito nella cultura buddista, se mi viene a dire facciamo Fagno, tu non sei sempre buono, io faccio sì, è vero, ogni tanto dico di sì, qualche volta dico di no e me ne vado tranquillo. Se invece vieni da me e mi fai, lo sai che secondo me tu sei un coglione, inizia a dire davvero? Quindi diventi sensibile a altre dinamiche. E cosa fare nel caso di senso di colpa? Non prendiamo sia per il senso di colpa che per il senso di vergogna, non prendiamo tutte queste storie in maniera troppo personale. Ecco perché vi avevo detto è importante iniziare a lavorare su anatta, sul non sé, iniziare a vederlo nella nostra esperienza. Sono condizioni, è tutto un processo condizionato, siamo degli aggregati. Questo discorso che vi sto facendo, che vi piaccia o meno, è in parte, quanto è mio questo discorso? Ma non saprei, ogni frase che dico mi viene in mente qualche insegnamento sentito da qualcun altro o cose di questo tipo. L'ho messo assieme. E come l'ho messa assieme? L'ho messa assieme sulla base di esperienze passate, no? Dalla mia vita, non solo da monaco, ma da quella precedente. Perché ho usato coglione invece di pirla? Perché pirla del nord, io sono del centro, stavo per dire bischero onestamente, però mi sentivo troppo condizionato dall'impostazione toscana, c'è un altro toscano davanti e sembrava proprio di giocare in casa, volevo dire no, facciamo finta di essere globalizzati. Però avete visto, ho faticato a trovare il coglione. Scemotto ancora di più quando ho usato il termine scemotto, perché chi mai l'ha usato al bar scemotto? Stavo andando su un linguaggio che non è che sei in monastero e usi queste parole, stavo ripescando nella memoria senza dover esagerare.
A circolino,
esatto, era il circolino. stavo cercando di mitigare l'esperienza del circolino. Però è ovvio che queste parole non le impari all'interno del contesto monastico, queste le impari qui, sarebbe, useremmo la parola folle. Oh, ah no, scusate, sciocco. Ecco, sciocco sarebbe il termine. La prossima volta uso sciocco. Sì.
Volevo fare una domanda sui precetti.
Sì.
Per noi laici, in breve, abbiamo in qualche modo degli scontri sui precetti?
Ma lo chiedono in tanti.
Tenendo presente che appunto c'è un precetto che dice che non bisogna utilizzare sostanze come l'alcol, ma come laici ci possiamo fare un mezzo bicchiere ogni tanto o proprio non si può? Cioè, per esempio, io non mi sentirei a mio agio per dire con il fatto di mangiare carne, no? Perché non mi sento a mio agio,
sì,
questa cosa.
Ti capisco, sì, sì.
Però bere in mezzo bicchiere di non lo metto sullo stesso piano, sì. Allora mi chiedo, posso non metterlo sullo stesso piano o anche come laica me lo devo scordare?
Allora, per inquadrare bene questa storia, prima di rispondere precisamente al precetto prima di rispondere sul precetto sul quinto precetto, ti racconto questa storia. E anni fa c'era un bravissimo ragazzo. La cosa bella è che io li vedo tutti bravi, perché qui sono tutti bravi, poi non so cosa faccio nella loro vita. Però qui sono veramente quasi tutti bravi. Ma questo era veramente bravo. Giovane, un ragazzo giovane. Aveva provato a intraprendere la vita monastica, quindi seguiva anche lui come i laici che vivono in monastero al tempio di otto precetti. Poi però era giovane, aveva 24, 23 anni, non mi ricordo. Alla fine non si è sentito pronto e ha deciso di ritornare, di interrompere questa esperienza. Guarda un po' che non lo rivedo. Comunque, prima di andare via, mi chiese, dammi un consiglio. Prima di andare via, dammi veramente un consiglio che mi possa essere utile. Io lo guardai e dissi, dai, conosci l'insegnamento del Buddha, sei una degnissima persona, non c'è niente che ti possa effettivamente dire, sai quello che devi fare. E lui insistette e mi disse, no, qualcosa che fra qualche ora me ne vado, che possa ricordarmi fuori da qua. Allora gli dissi, semplicemente segui 5%. Cosa che sembra semplice. E lui mi rispose, Acciano, lo sai che qui se ne seguono 8, voi potete seguire tutti i precetti, fuori se ne segui 2, 3, è tutto di guadagnato. E io gli dissi, sì, però tu considera che tutti quelli che restano fuori è karma negativo. E mi disse, è vero. Questo per dirti, noi come monaci buddisti non è che siamo a farvi la conta, l'appello, questo ce l'hai, questo, è proprio per farvi capire, al di fuori di questi 5 precetti è karma negativo. Poi, se voi mi dite le mie condizioni di vita non mi permettono di seguire questi 5 precetti, io ti dico, mi dispiace, un senso di compassione nei tuoi confronti, ma rimane il karma negativo, gli sconti non ci sono. Quindi se vedete che proprio le vostre condizioni di vita non sono consone ai 5 precetti, se proprio vi potessi dire che cosa fare è cambiate vita. Detto questo, il quinto precetto, in termini di quinto precetto, in effetti il quinto precetto non è i precetti morali, quelli legati alla moralità sono i primi 4. Il quinto precetto è un precetto che aiuta e sostiene la presenza mentale. Il famoso mezzo bicchiere di vino e pasti, cose di questo tipo, uno spumantino per brindare, eccetera. E sì, capisco che si possa facilmente dire non mi ubriaco per quello. Quello però che accade, almeno da parte mia, se una persona mi chiede di voler fare la cerimonia ufficiale dei tre rifugi dei cinque precetti, gli dico: ma allora, se bevi il bicchiere di vino, non la facciamo la cerimonia. Perché? Perché in questa cerimonia è un po' come... è una cerimonia semplicissima, niente di che, ma è un atto un po' di... in cui uno ufficialmente si riconosce buddista, ufficialmente è quello, la presa dei tre rifugi e i cinque precetti. E in questo caso non è necessariamente solo una questione di... un bicchiere di vino rompe la presenza mentale o meno, ma è una questione di farlo per bene e sì, di esempio agli altri. Io ho smesso di bere non quando ero già in monastero ma prima della vita monastica. Addirittura ho iniziato a smettere di bere decisi di smettere di bere a 18 anni, sono entrato in monastero a 29, ho avuto degli scivoloni verso i 18 anni, dopo dai 18 anni alcune volte, non dico che mi sono ubriacato, ma forse qualcosa ho bevuto, una volta per sbaglio mi sono veramente invece, non ubriacato, ma insomma, al ticcio ero, per sbaglio, nel senso, bevi qualcosa che conteneva l'alcol, e pensavo che non me ne resi conto, e pensavo era una cosina piccolina, sembrava innocua. Poi in realtà fece un casino per le vie di Bologna e dissi: no, basta, meglio chiedere la prossima volta che cosa mi stanno dando da bere. Quindi, come esperienza, poi posso dirti, nonostante abbia vissuto gli anni clou, dove necessariamente quasi tutti bevono, e già se non fai il brindisino tutti assieme si è guardato un po' male, ma ti assicuro che con i miei amici mi sono sempre ben integrato. Dopo le prime battute: se brindi con l'acqua non sei uno di noi, e io che gli rispondevo: dai che però vi porto tutti a casa. Ah, vabbè. Usando i loro chilesa: dai che se non bevo io ce n'è più per voi. Ah, è vero. Dopo alla fine non ho più risentito non solo il desiderio dell'alcol, ma anche proprio di dover usare l'alcol come modo di socializzazione, di stare assieme. Vi posso raccontare questa esperienza sull'alcol? Perché c'è, in realtà vuole fare
no.
Cosa è successo a 18 anni? Perché questo è interessante. Ma racconto, sì. Eravamo con gli amici in vacanza in Sardegna. Eravamo sei di noi ragazzi partiti con le moto. Bellissima vacanza. Proprio la classica idea: moto, libertà, 18 anni. E eravamo a questo campeggio che non so se esiste ancora, forse è bruciato, si chiamava Isuletta. Bellissima vacanza, me lo ricordo proprio i dettagli. E si comprò i boccioni del vino Nuraghe, mi ricordo anche il vino. e ci si ubriacò. Ci si ubriacò. Io ero al ticcio, ma avevo ancora una base di presenza mentale. Gli amici no, erano proprio sconvolti, del tipo uno steso sull'aiola, l'altro al bagno che non riusciva a rialzarsi. l'altro a vomitare in giro per il campeggio, da vergognarsi perché poi vomitava davanti alle tende, alle cose di quegli altri. Io avevo bevuto, ma per qualche motivo la presenza mentale l'ho sempre reputata di valore, anche se non la chiamavo presenza mentale, ma diventare proprio uno zombie non mi è mai riuscito, anche bevendo, una base di lucidità minima permaneva, non riuscivo a mollarla quella base, quella piccola base di lucidità. E mi ritrovai seduto su una panchina accanto a, io nel mezzo, accanto a, a due ragazze che avevano uno o due anni meno di noi. E era un ragazzo molto, molto timido, schivo, e per la prima volta invece mi trovai addirittura a essere in grado di gestire una conversazione con due ragazze, e mi sentivo proprio fiducioso, eccetera. Non so, proprio da dire, wow, sì, finalmente. A un certo punto una di queste due ragazze mi guarda e fa, ma tu hai bevuto? E io, perché? Io sono, quasi volevo rispondere, perché no, io sono così di natura. Io sono così di natura, so. senza che potessi rispondere, mi dice, no, perché c'ha gli occhiettini arrossati, lucidi, e io, davvero? Mi bloccò, quella frase mi bloccò. Andai al bagno dove c'era questo, al bagno pubblico dove c'era questo mio amico, che appunto non riusciva a uscire dal bagno. Il guardiano che cercava di buttarci fuori. E mi guardai allo specchio e effettivamente vidi che avevo gli occhiettini lucidi, i capillari espansi, no scusate, rossi, e il viso era in qualche modo trasformato. E mi sentì, fortunatamente avevo anche già un'impostazione da senso di vergogna, non da senso di colpa, non mi sentì in colpa, ma mi sentì, ma guarda che imbecille, scusate, ma guarda che sciocco, guarda che sciocco, che folle. Però iniziai a dire, mi iniziai a domandare, e ora però che faccio? Perché in effetti, grazie a quest'alcol, un senso di maggiore confidenza e di agio in me io ce l'avevo. Però nello stesso tempo c'ho anche questa, è chiaro che non è mio, sono alticcio. E passai il resto degli anni, ci è voluto alcuni anni, a cercare di ricordarmi quel senso di agio e di rilassatezza interiore, ma senza fare uso di queste sostanze. Fu anche fortunato, perché poi gli altri continuarono per un po', poi in realtà nessuno di noi era grosso, non faceva, usava molto queste storie, quindi ogni tanto rivedi da con, ah ecco. Però e il massimo lo raggiunsi, cioè, capì di aver fatto quello che devo fare verso, quanto era, avrà avuto 24 25 anni, quando si fece una festicciola nel Grossetano, al mare, c'era in questa pineta, c'era 6 o 7 maschi, 6 o 7 femmine, una festa, cioè, piccola, di che, però gran parte di quei ragazzi e di quelle ragazze bevvero, fecero anche altre, usarono anche altre sostanze. Comunque il giorno dopo io mi ritrovo, ero sul portico di questa casa, della pineta, e queste ragazze vennero da me e mi chiesero, dai, ammettilo, ora siamo soli, ammettilo, non ti facciamo, non ti giudichiamo, non ti critichiamo, ma ammettilo, anche tu hai quel tempo non si diceva rotto il quinto precetto, ma ora si direbbe anche tu hai rotto il quinto precetto. Io dicevo, no, guardate, no, io non ho bevuto, non ho usato nessuna sostanza, eccetera, eccetera. Dai, ammetti, non c'è nulla di male, siamo tutti fra amici. No, veramente non ho fatto nessun uso di queste cose. E loro mi guardarono stupite e mi dissero: scusa, com'è possibile? In realtà tu eri un po' il, come si chiama, il il leader della festa, l'animatore, l'animatore della festa. Tu eri l'animatore della festa. E come facevi a essere l'animatore della festa e senza aver bevuto, eccetera? La verità è che capite bene che se la vostra mente è lucida è più facile essere l'animatore, perché sai come, sai cosa conviene fare, cosa non conviene fare. E no, no, è... Però la risposta che detti è: ma hai visto, io avevo un motivo in più per essere felice e sereno rispetto a felice rispetto a voi. Allora mi fecero: quale? Non ero uno sciocco come voi. Mi ricordo lo sguardo di queste ragazze fra il volermi bene e ti strozzo. Però insomma, quindi si può fare, questo è un esempio di coltivare le qualità, si coltivano così, ripulirle da quelle dinamiche non salutari che ci possono essere e giungere ecco, quello che accadde ai 18 anni. Volevo avere quell'agio interiore, dopo anni te lo ritrovi senza, che è una qualità che hai coltivato, non più indotta da qualcos'altro.
Ti volevo dire, se potevi dire due parole sulla coproduzione non condizionata.
Coproduzione, Patrice Sambupada, è un piccolo argomento. Di solito la risposta che do quando mi fanno questa domanda, soprattutto verso dopo un'oretta che abbiamo già parlato, è: respira. Inizia a respirare. Comunque, quello che ci interessa a noi ora inquadrare il Patrice Sambupada è nuovamente la logica di causa-effetto. Sono queste 12 condizioni che si perpetuano, e iniziare a capire cos'è che sostiene cosa. In questo caso attraverso l'ottica della rinascita della sofferenza. Quindi cos'è che mi lega al samsara, al continuo ciclo delle rinascite mentali e fisiche. E quindi si tratta di imparare a vedere in termini di una logica di causa-effetto, in questo caso di ciò che vincola, di ciò che ci lascia, che ci costringe a essere dentro al samsara, e ovviamente modificare questi atteggiamenti per riportarli in un'ottica di liberazione. Ma tutto l'insegnamento del Buddha è fondamentalmente quindi questo. Se pensate alle quattro nobili verità, l'insegnamento, il primo insegnamento, quello di base, è logica di causa effetto, inquadrata, incentrata su la sofferenza e la fine della sofferenza. C'è la sofferenza, c'è l'origine della sofferenza, c'è la cessazione della la cessazione della sofferenza, e c'è la via che conduce, che permette di far cessare questa sofferenza. Riuscite a vedere? È una logica di causa-effetto. Cos'è che la sostiene? Com'è che si può cessare? Com'è che può cessare? Grazie all'azione giusta che uno intraprende. Azione inteso di pensiero, parole, azione. E anche il Patrice Sambupada è un'altra elaborazione all'interno di questa logica di causa-effetto, che ci dice quali sono le condizioni portanti perché si possa generare, perché si continui a vivere dentro al samsara. Inizia a ragionare, in altro caso, ok, se sono questo stato mentale, da che cosa è dipeso? Cos'è che lo sostiene? Cos'è che, se lo voglio sostenere, quindi cos'è che mi conviene mantenere nella mia pratica, se lo voglio togliere, cos'è che invece mi conviene togliere dalla mia, dal modo con cui mi relaziono con esso. Ma l'insegnamento del Buddha è fondamentale, è questo. Se c'è questo, allora c'è quello. Dal sorgere di questo sorge quello. Se non c'è questo, allora non c'è quello. Dal cessare di questo, cessa quello. Logica di causa e effetto. A questo punto però è come mettere in moto un processo di liberazione. La risposta è: questa logica la devi vedere in termini di lasciare andare gli attaccamenti. Qualsiasi esperienza tu abbia nella tua vita, la rimetti dentro a questa formula che vi ho citato, Ida Pacciaiatta, per dire: da qui c'è le potenzialità per andare qua, ma se voglio andare dall'altra parte, cos'è che devo fare? Riuscite a seguire? Capite quello che vi sto dicendo? È molto interessante, perché quando dico questa formula, uno dice: ma tutto qui? Se c'è questo, allora c'è quello. Dal sorgere di questo sorge quello. Se non c'è questo, allora non c'è quello. Se cessa questo, allora cessa quello. E tu inizi a pensare: wow, sono responsabile della mia vita. Sì. Sono ciò che determina la mia sofferenza e la mia felicità.
Sì.
E come faccio a essere felice? Con un bicchiere di vino?
No.
No. Coltivando quelle qualità che ti portano verso il risveglio. È un'ottica molto evolutiva. E in un certo senso, se ci pensate bene, c'è una visione molto ottimistica nei confronti degli esseri viventi. Cioè, il Buddha ha veramente fiducia che possiamo fare qualcosa di buono. Definisce, ci aiuta, ci dà le indicazioni su come farlo, ma poi dopo spetta a ciascuno di noi. Però ecco, capite che c'è un senso veramente di... Si può fare. Vedi di farlo. E poi c'è questa frase che un po' la ripeto spesso, un po' ironica, ma ha il suo vero valore. Se il Dhamma è nel nostro cuore, non vi preoccupate. Ma se il Dhamma non è nel nostro cuore, sperate di essere fortunati. Perché in realtà è così. Cioè, nel senso che se non abbiamo una base di presenza mentale, una responsabilità, assumiamo le nostre responsabilità e in qualche modo proviamo a indirizzare la nostra vita per il risveglio, è tutto basato sul caso, non su una logica di causa effetto, ma sulla casualità. Devi veramente sperare che i pezzi vadano in qualche modo a tuo vantaggio o nella direzione che speriamo. Riuscite a capirmi? Allora in quel caso, cioè, una mia carissima amica mi ha guardato e mi ha fatto: si può fare qualcosa per la fortuna? Gli ho fatto: amuleti, dammi l'amuleto, vai. Però appunto in genere spesso se do degli amuleti, non so quanto possano essere veri questi amuleti, cioè, se uno dà gli amuleti è con l'idea. È un prestito, nel momento che hai capito il Dhamma, restituisci. Non ne hai più bisogno. Tu sei la tua fortuna. Fermo restando che ciò non implica che sia tutto rose e... No, si dice rose e fiori? Mm-hmm. Si dice rose e fiori? Considerate che avere il Dhamma nel cuore implica saper in qualche modo lasciare andare gli attaccamenti o in ogni caso alleggerire la propria sofferenza. Poi però le nostre vite continueranno a essere una combinazione delle scelte che facciamo qui, ora, nel momento presente e delle scelte e del karma passato. Riuscite a capire? Mm-hmm. Quindi c'era un po' la visione ottimista alcuni anni fa: se fai meditazione tutto si aggiusta, eccetera. No, magari magari la verità è che ci si ammala, si invecchia, si muore in ogni caso. Alcune cose dipendono dal nostro vipaka karma, da storie che hanno una radice al di fuori del momento presente. E quindi potete vedere l'esperienza dei grandi monaci. Alcuni hanno avuto una vita facile, e facile nel senso sono stati bene, sono morti a una veneranda età. Altri invece hanno avuto una vita molto intensa, e ha fatto tutto in quella vita, no? Compreso la malattia e la situazione di quasi 10 anni lì allettato senza parole e così via. Alcuni monaci importanti della foresta, ritenuti risvegliati, sono morti giovani, prestissimo. Altri vivono più a lungo. Questo poi dipende dal karma, dalle storie passate, perché riuscite a capire quello che vi sto dicendo? No. Sì, volete che faccia un esempio? Cioè, allora, è sempre una combinazione di elementi. Allora, qui ora nel momento presente noi stiamo vivendo le esperienze, il modo in cui sorgono i fenomeni dipendono dalla nostra esperienza passata, cioè dal karma passato. Il modo con cui noi reagiamo a queste esperienze, afferrandole oppure lasciandole andare, o afferrandole in maniera positiva, salutare o non salutare, dipende dalle scelte che facciamo ora, ok? Quello che però emergerà fra qualche anno sarà una combinazione delle nostre scelte di oggi, ma anche di quelle precedenti.
È corretto dire che allora questo cambiamento avviene anche grazie proprio alla capacità di trasformarlo, di utilizzare la consapevolezza per poter mettere delle cause positive.
Sì, alcune cause però hanno radice fuori, alcune cose non le puoi fermare, sono già in moto. Che ti posso... Un esempio fisico: se siamo delle persone che tendono a tenere questa contrazione alla cervicale, al collo, con la meditazione impari a rilassare il corpo, a rilassare la mente, e hai un senso di agio, ok? E quindi puoi evitare eventualmente nel corso del tempo che ciò si tramuti in tensioni corporee fisiche, in cervicale, in mal di collo e così via, ok? Ma questo essere la causa è nel presente, in questa contrazione, in questa tensione del presente. Ma se c'è una vertebra spostata dalla nascita, quella è un'altra storia. Non tutto ha radice lì nel presente, alcune cose sono già in moto. È come, è vero che lasciando andare, facendo un esempio ora con la radice, alcune radici sono fuori dalla nostra portata ormai. Alcune cose le puoi sradicare e impiantare qualcos'altro o non piantare null'altro. Altre storie sono piante del vicino, crescono nella proprietà del vicino, non sono... Vabbè, capito?
Sì.
E... Però questo non ha molta importanza, o meglio, ha una importanza marginale, perché, come vi dicevo, se in ogni caso c'è la nostra fiducia, la nostra pratica legata al Dhamma, non è qualsiasi cosa accada, noi abbiamo, sappiamo che possiamo avere appunto o la fiducia o addirittura la capacità che verrà rielaborata all'interno dell'insegnamento del Buddha, e quindi in qualche modo ci sarà una tendenza verso il lasciare andare o addirittura l'abilità completa di lasciare andare. E quindi la vita non fa più paura. Il futuro rimane incerto. Però abbiamo imparato a respirare nel momento presente, e ciò è la nostra ancora, non abbiamo bisogno di altre assicurazioni.